Bentrovati agli amici ascoltatori di Radio Rama Sound di Tortoli, nello studio Francesco Pirisi per questa nuova puntata della rubrica Sardegna in festa, folklore e tradizioni festive sarde. Un appuntamento nel quale stiamo ricordando con alcune note sulle feste e soprattutto è anche un percorso storico di quello che queste feste sono state nel passato, appunto le ricorrenze più seguite o comunque tra le più seguite che si svolgono in Sardegna durante l'anno. Abbiamo visto in queste puntate realizzate sinora alcuni degli appuntamenti di festa di folklore, di carattere religioso ma anche di carattere laico, che caratterizzano la vita di tante comunità dell'isola e soprattutto dei capoluoghi. Infatti siamo partiti da Nuoro con la descrizione della festa del Redentore, che è iniziata nel 1901, quando ci fu l'inaugurazione della statua realizzata, la statua a bronzo del Cristo Redentore, realizzata da Vincenzo Ieracci, uno scultore calabrese che aveva l'officina a Napoli. Un monumento realizzato per volontà di Leone XIII, il Papa del Giubileo del Novecento, che volle segnare in quel modo e volle augurare in quel modo le buone fortune per il secolo che iniziava e festeggiare a dovere e nel modo migliore, nel modo più opportuno, il Giubileo del Novecento che si era appena svolto. Decise di realizzare e di innalzare 20 monumenti in altrettante regioni d'Italia e l'Ortobene fu scelto proprio per sistemare uno di questi segni della cristianità. L'altra festa che abbiamo visto è quella di Sant'Efisio che si svolge a Cagliari il 1 maggio, appunto una ricorrenza che per la tradizione liberò la città di Cagliari e la Sardegna intera dalla peste, dalla pestilenza molto pesante, causa di tanti lutti, di tante morti che colpì, dicevamo, la Sardegna nel 1652, negli anni successivi. Poi siamo passati a raccontare la Sartiglia di Oristano, che da diversi secoli segna il tempo del carnevale auristano, in particolare le giornate della domenica di carnevale e del martedì di carnevale, una giostra equestre organizzata dai gremi nel primo evento, dal gremio dei contadini, e nel secondo evento, quello del martedì di carnevale, dal gremio dei falegnami. Una giostra equestre oggi è diventata un momento di folklore, non soltanto oristano, ma anche in altre città regie dell'Italia. Nel passato un sistema, un metodo, un modo per addestrare le milizie alla guerra. L'altro avvenimento che abbiamo descritto è quello della cavalcata, la cavalcata sarda, la festa della bellezza, così chiamata, che si svolge a Sassari ogni anno nella penultima domenica di maggio. Anche per questa festa di sapore laico, di natura laica, ci sono dei precedenti storici molto interessanti, a partire dal 1700, quando fu organizzata in onore di Filippo V, re di Spagna, sovrano di una corona che proprio in quel periodo lasciava la guida della Sardegna, il dominio della Sardegna, ai Savoia, secondo gli accordi del Patto di Londra del 1718. Tre feste caratterizzate da altrettante sfilate dei costumi sardi. Infatti, uno dei momenti appunto più importanti di queste ricorrenze è la rassegna dei costumi, costumi che sono espressione di tanti paesi dell'isola e delle diverse regioni che non mancano mai agli appuntamenti di Nuoro per il Redentore nel mese di agosto, di Cagliari per Sant'Efisio il 1 maggio, e della cavalcata di Sassari nella penultima domenica di maggio. E mostrano appunto l'abbigliamento tipico della Sardegna, quello ormai non più in uso nella vita quotidiana, ma che nel passato è stato proprio il modo di abbigliarsi, di vestirsi, anche di mostrare con i diversi tipi, con le diverse fogge, anche di segnare i diversi tempi, i diversi momenti della vita sociale. Siamo passati poi a Sedilo, dove abbiamo raccontato la tradizione e la devozione per San Costantino, Costantino il Grande, l'imperatore che nel 312 d.C. sconfisse a Roma nel Ponte Milvio sul Tevere le truppe di Massenzio, simboleggiando così la vittoria del cristianesimo sul paganesimo, perché Massenzio appunto rappresentava ancora quella coda, quella parte di pratica pagana che, nonostante appunto l'avvento della religione cristiana, continuava a esistere, diciamo, a svolgere la sua parte in quello che era il momento di fede, il momento spirituale delle persone, diciamo, in quella che era la vita intima e spirituale delle persone. Quindi la festa di Sedilo è caratterizzata dall'ardia, dall'ardia che si corre il 6 luglio e il 7 luglio, e dove il protagonista è il capocorsa, appunto, è sa prima Pandela, a cui viene affidato il compito di guidare questa corsa sfrenata in un percorso, in un circuito tradizionale abbastanza pericoloso, e col compito di portare in testa sempre il vessillo giallo-oro della prima Pandela, perché è il simbolo, è la rappresentazione diversi secoli dopo della vittoria, sempre della vittoria di Costantino il Grande, santo popolare, su Massenzio. Nell'ultima puntata abbiamo parlato di San Simplicio di Olbia, un altro santo martire venerato dalla Chiesa Universale, in particolare dalla Sardegna e da Olbia dove dal XII secolo è presente il tempio dedicato al santo, a San Simplicio, un tempio che è stato anche sede della cattedrale della disciolta diocesi di Civita, l'antica Olbia, e poi è diventato parrocchia di Olbia e anche basilica minore per decisione del Papa Giovanni Paolo II. E quindi un'altra festa che, dicevamo, rappresenta e mostra tutta la devozione del popolo sardo e di Olbia nello specifico e di Olbia in particolare per la religione cattolica e per il suo santo martire, anche lui nel tempo di Diocleziano, come abbiamo visto per Sant'Efisio, all'inizio del IV secolo d.C., durante la repressione di Diocleziano contro la religione cattolica. Oggi vediamo una festa antica che si svolge in Barbagia, nel cuore della Sardegna, appunto, ed è dedicata alla Vergine Nascente. Si tratta della Madonna di Conare. Nel santuario tra i territori dei comuni di Orani e di Saule, a 1083 metri, un monte conico che svetta, della cui cima si possono intravedere nelle giornate chiare i due mari, quello di Oriente di Orosei e quello di Occidente di Oristano. Una festa che richiama tutti gli anni migliaia di persone dall'intera isola e che affonda le sue origini nel Medioevo, nel giudicato di Torres. Infatti, il santuario fu costruito nel 1147 per volontà di Gonario II, giudice di Torres, che così volle sciogliere il voto fatto durante il ritorno dalle crociate, quando un nubifragio rischiava di affondare il suo veliero sul terreno e quindi di travolgere il veliero e tutti gli occupanti, compreso appunto il giudice del regno di Torres. Una festa che abbiamo detto che richiama tanti fedeli tutti gli anni, il momento clou è l'8 settembre, con la messa celebrata dal vescovo, poi un'altra serie di funzioni religiose. Ma già dai giorni prima il monte è un via vai di pellegrini che arrivano, dicevamo, da tutto il circondario per assistere alla novena che inizia il 30 di agosto e termina il 7 settembre, il giorno prima della festa. Durante questi 9 giorni, durante il novenario, diverse messe in omaggio e in ricordo sia dei defunti benefattori del monte, sia degli ammalati, sia di tutti i pellegrini che nei secoli hanno scalato questa montagna. Una ricorrenza tra le più sentite dell'isola, anche per il corredo di manifestazioni civili e di momenti di socialità che la caratterizzano, infatti ai piedi del monte, in tutta la campagna che circonda appunto la montagna dove si trova il santuario, è un pullulare di pranzi, di spuntini, in una giornata dove le comunità del luogo incontrano i tanti amici che vengono appunto per omaggiare la Madonna. È sempre stata poi una festa nella quale c'è stato un occhio di riguardo per i poveri, per le persone malate, che hanno trovato amicizia, ospitalità e sostentamento proprio nelle comunità che durante i giorni della novena vivono nel monte, soggiornano nel monte e accolgono tutti i pellegrini. Quindi una storia antica che parte dal Medioevo. La tradizione, infatti, come premettevamo, racconta che il sovrano del giudicato turritano, al rientro delle crociate in Terra Santa, incappò in una tempesta nel Tirreno, col pericolo che ne venisse travolto il suo veliero. Si affidò alla Madonna con la promessa di erigere in suo onore una chiesa nella cima maggiormente visibile dalle coste della Baronia, dove sarebbe dovuto sbarcare appunto dal ritorno dalle crociate, dalla Terra Santa. La vetta conica e isolata al centro dell'isola era quella appunto ed è quella del Monte Duri e là a 1083 metri fu sciolto il voto con la costruzione del tempietto in onore della Vergine nascente. L'edificio originale era ridotto alla parte oggi del presbiterio, ridotto appunto nelle dimensioni. Verrà ampliato tra il 1618 e il 1620, quando prenderà le sembianze architettoniche di quello che è il tempio dei nostri giorni. Le notizie sul luogo e sulla devozione delle comunità della Barbagia sono già presenti nel 1341 nelle Rationes Decimarum e nel 1500 una nota compare nella coreografia Sardinie dello storico sardo Francesco Fara e che parla appunto di una devozione diffusa in tutta la Sardegna. Un momento importante della devozione dell'omaggio alla Madonna di Conare si ha nel 1912 quando viene consacrato il santuario, appunto, edificato nel 1147 per volontà di Gonario II, giudice di Torres. La celebrazione si tiene la mattina del 27 maggio del 1912, presiede Monsignor Ernesto Maria Piovella, vescovo di Alghero, alla cui diocesi appartengono le parrocchie di Sarule, Orani, Onifedi, Orottelli e Ottana, una dipendenza ecclesiastica che è iniziata nel 1504, dopo la soppressione con bolla papale della diocesi di Ottana e la sua annessione a quella di Bisaccio e Castro, con trasferimento della sede ad Alghero. Qualche notizia anche sui giorni precedenti e sull'arrivo del presule. Monsignor Ernesto Maria Piovella è giunto a Sarule 2 giorni prima a cavallo, proveniente da Orottelli, paese che ha raggiunto in treno. Con lui sono Giuseppe Petretto, canonico teologale del capitolo della Chiesa catalana, appunto della Chiesa di Alghero, il segretario vescovile Giuseppe Fietta, il teologo Francesco Contini, inviato da Ottana in rappresentanza del clero arborense. A Sarule, che in quell'anno ha la titolarità delle funzioni religiose, perché la tradizione vuole che l'organizzazione delle funzioni religiose veda alternati i paesi di Orani e di Sarule, che sono i paesi nei cui territori e al cui confine sorge appunto il santuario di Conare. Quindi a Sarule, che in quell'anno ha la titolarità delle funzioni religiose, accolgono il vescovo Ernesto Maria Piovella, vescovo di Alghero, il parroco Monsignor Michele Filia, accompagnato dalle confraternite, e il sindaco Antonio Pinna. Segni di giubilo popolari sono il lancio dei fiori e lo sparo dei fucili. Concluse le funzioni al santuario, appunto in quella giornata di maggio del 1912, il presule riprende la via verso Orani per poi fare il ritorno ad Alghero. Monsignor Piovella è già stato a Gonare anche nel 1908, durante la visita pastorale nella Forania, iniziata il 17 maggio. Arrivato ancora una volta da Rutelli, con lui anche il vescovo di Nuoro, Nicola Canepa. Nell'occasione viene impartita la cresima ai ragazzi di Orani, Sarule e dei centri vicini. Un altro momento importante della devozione, dell'omaggio alla Madonna di Gonare, è nel 1972, quando vengono incoronati i simulacri della Madonna e del Bambino. La festa, la celebrazione si svolge il 28 maggio 72. Il cardinale Sebastiano Baccio, arcivescovo di Cagliari, corona appunto i simulacri della Madonna e del Bambino. E la cornice sono i 60.000 fedeli arrivati a bordo di 1.200 auto e 60 pullman. Una parte ha rinnovato il pellegrinaggio scalando a piedi la montagna. Il secolo è una continua dedica appunto alla Madonna di Gonare. Abbiamo raccontato la consacrazione del 1912 da parte del vescovo Ernesto Maria Piovella, che poi sarà arcivescovo di Oristano e di Cagliari. Ma la incoronazione del 1972 è preceduta anche da un fatto, da una vicenda particolare, anche per qualche modo complessa, complicata, dove c'è un momento di tensione fra le comunità di Sarule e di Orani e il vescovo di Nuoro, che in quel tempo era Monsignor Giuseppe Melas di Guasila. Infatti la primavera del 58 era stata scelta come il momento dell'incoronazione, sarà però ricordata e passerà alla storia come quella della mancata incoronazione. Perché questo? Perché le due comunità si opporranno all'incoronazione del simulacro che il vescovo aveva stabilito venisse celebrata nella chiesa cattedrale di Nuoro. La primavera appunto del 58 è quella scelta per quella che poi diventerà la mancata incoronazione della Madonna di Conare. Il simulacro ha iniziato la visita delle parrocchie nel pellegrinaggio mariano voluto dal vescovo Melas e sarà a Sarule dal 26 al 30 aprile. La cerimonia solenne invece è fissata per la fine di agosto e si dovrà svolgere in cattedrale e non al monte, dove sino ad allora si sono consumati tutti gli atti della devozione popolare. Il malcontento monta ed esplode quando il simulacro sta per lasciare Sarule per continuare il viaggio nella diocesi attraverso le tappe di Olsai, Ololai, Gavui e Mamoiada prima di far rientro a Nuoro. La folla si accalca in piazza, nella piazza della parrocchia di Sarule. Sono tanti cittadini anche del vicino comune di Orani, della vicina parrocchia di Orani, che condivide con Sarule appunto la titolarità del santuario. Da Orani sono arrivate anche le donne più in vista del paese. Pensano di incontrare un noto professionista che interceda affinché il presule modifichi il suo programma. L'interlocuzione va in porto, ma non c'è il consenso all'intermediazione perché alla Chiesa non si osa chiedere tanto. Le menti non sono inclini alla pazienza e all'attesa. La gente grida, preme verso la porta. Verso la porta della parrocchia presidiata dai carabinieri. Qualcuno tiene dei sassi dietro la schiena, due camionette si infilano nella piazza e i manifestanti sono costretti a scendere velocemente gli scalini, ma risalgono subito dopo. Una signora entrata in pieno nella parte si scaglia contro un carabiniere, il militare riemerge con un bernoccolo in fronte, afferra una pietra e la tira nel mezzo. L'ho lanciata, ma non mi rendevo conto di quel che facevo, confesserà. La canonica diventa l'infermeria dove vengono prestate le prime cure ai militari feriti. Ancora un assedio e la chiesa è invasa. Assumonte, 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 pro l'incoronare. Un camion è stato appena avvicinato. Il simulacro viene caricato sul cassone e si parte in direzione di Orani, dove è più agevole la via per Gonare. L'andatura è decisa, una quindicina di manifestanti sono saliti sul mezzo. Raggiunto l'ingresso di Orani, il guidatore si sporge dal finestrino di guida. Assicurate la strada. È l'inizio della salita che porta il gruppo sul monte prima dello scoccare della mezzanotte. Nel sentiero aperto tra le rocce una corsa col simulacro che ondeggia su spalle che si allargano, si avvicinano, si scostano nel chiarore della luna. Dalla porta alla nicchia ed è l'ultimo salto. Si ridiscende sparpagliati, fuggiaschi, a destra e a manca. Poche ore prima è stata la guerra. L'incoronazione è quindi rimandata. Il disappunto della Chiesa, della Curia è tanto. La passione per la Madonna ha acceso gli animi, sino ad accettarne gli eccessi e le loro conseguenze. La colpa è stata grave, dirà qualche giorno dopo Monsignor Melas in una lettera firmata l'8 maggio, e ci dovrà essere una pubblica ammenda, una prima forma di riparazione e la celebrazione nelle parrocchie di un triduo mariano. La cerimonia del maggio 1972, che abbiamo appena ricordato, toglie anche la macchia, toglie anche l'ultima macchia. Il 25 marzo, appuntamento anch'esso di festa in onore della Madonna di Conare, sono state portate nel santuario le due corone e vengono sistemate nei capi dei simulacri per la prova appunto in previsione dell'incoronazione del 28 maggio 1972, quando la folla di 60.000 fedeli assiste nella piazza delle Cumbesias di Conare a un evento che avrà un richiamo e una eco in tutta la Sardegna. Sarà presente alla manifestazione anche l'amministrazione regionale con il suo presidente, con tutti i suoi dirigenti politici. Quindi la celebrazione da parte di Monsignor Sebastiano Baggio, all'epoca arcivescovo di Cagliari. È anche una festa di folklore, è anche una festa della tradizione. Infatti, molti pellegrini, molti fedeli e soprattutto i rappresentanti dei comuni e delle parrocchie di Sarule e di Orani vestono il costume proprio per rendere omaggio anche in quel modo alla Vergine di Conare, a cui le due comunità sono devote dal Medioevo, dal momento della costruzione dell'elevazione del Tempio, e anche per rendere omaggio a tutti i fedeli che sono arrivati da tante parti della Sardegna, alle autorità che hanno voluto rendere onore a questa festa, a questa ricorrenza e a una Madonna che è nel cuore di tutti i sardi. La festa di Conare, ripetiamo, è una festa di popolo che ha tanti momenti in cui si ripartisce e di cui si caratterizza. La piazza sotto il monte, ai piedi del monte, la piazza delle Cumbesias, è un villaggetto dove ci sono le case costruite sia dai privati sia dalle parrocchie di Orani e di Sarule. E durante i mesi di luglio ed agosto sono luogo di soggiorno anche per l'ossigenazione di molti sarulesi, di molti aranesi, ma anche di famiglie che a volte arrivano da fuori del circondario. Sono giornate, tra l'altro, all'insegna dell'amicizia, con rapporti sociali di amicizia che si legano, momenti di festa, con balli, anche durante, diciamo, il periodo ancora non festivo, anche nel periodo che separa e comunque che non è ancora quello dell'immediatezza della festa e della festa. Nei giorni della novena, le via vai e le presenze sul Monte Gonare si intensificano proprio per l'arrivo di tanti fedeli che assistono alla novena. Molti si avviano e salgono al monte, al santuario, a piedi, dopo aver percorso alcuni chilometri, e sono in genere cittadini di Sarule e di Orani, ma non mancano comunità che affrontano il viaggio e il pellegrinaggio a Gonare, partendo da luoghi più lontani e sempre appunto a piedi. È il caso dei fedeli del Goceano, che sono devoti della Madonna di Conare, ma anche tanti fedeli di Nuoro spesso arrivano proprio sul monte a piedi, partendo dalla città. Tra l'altro, nei romanzi di Grazia Deledda è proprio descritta questa festa e il pellegrinaggio che le ragazze di Nuoro, e Grazia Deledda era appunto una del gruppo, facevano sin appunto dalla fine dell'Ottocento e poi nel principio del Novecento per arrivare al Monte Gonare e rendere omaggio alla Madonna. E i giorni della novena, dicevamo, sono un momento di grande euforia, e le presenze a Gonare si intensificano, ci sono le famiglie che salgono e che soggiornano nel monte proprio per trascorrere gli ultimi giorni, quelli che precedono la festa, accolgono i fedeli e offrono loro l'invito, che spesso è fatto col caffè, con i biscotti, proprio per segnare la loro presenza e per unire alla devozione della Madonna di Conare anche il senso, lo spirito e il segno dell'accoglienza che sono insiti in questa festa. E poi, come dicevamo prima, un'attenzione particolare è per i malati, per i disabili, che sono sempre stati accolti per la festa con una cura particolare. È sempre tenuti nella massima considerazione, sia con un sostegno morale sia con un sostegno materiale. La festa di Gonare è anche la kermesse dei colori, delle presenze, dei costumi dei venditori che soprattutto nel passato arrivavano da diverse aree della Sardegna per proporre i prodotti artigianali, a iniziare dai tornai di Tonara, per proseguire con i venditori dei campanacci, sempre di Tonara, ma nella festa erano presenti anche gli agricoltori di Dorgali che portavano l'uva e portavano anche il vino per la vendita ai pellegrini. Una storia antica, però che si ripete con la stessa devozione. Alla festa è legata anche la leggenda della Madonna che salì al Gonare col bambino. Durante questa salita si riposò con i gesti che rimangono anch'essi scolpiti nella tradizione, di questa festa. E poi altri momenti, sempre di questo viaggio, di questo percorso verso la cima da parte della Vergine, i cui simboli e i cui atti vengono ripetuti ancora dai fedeli che arrivano a Gonare e che poi iniziano il percorso verso il santuario medievale. Quindi, con queste notte dedicate alla festa della Madonna di Gonare, che si tiene l'8 settembre di ogni anno, in onore appunto della Vergine nascente nel santuario. Voluto nel 1147, elevato nel 1147 per volontà di Gonario II, giudice di Torres, ricorda appunto il voto fatto da Gonario di Torres, il giudice del regno turritano, che elevò il santuario in onore della Vergine per sciogliere un voto che fece di ritorno dalle crociate. Quando un violento nubifragio stava per travolgere il suo veliero, lui si voltò alla Madonna, chiedendole appunto di salvarlo e promettendo di costruire un santuario nella cima che avrebbe scorto avvicinandosi alla riva, appunto se l'avesse salvato. L'invocazione riuscì, il sovrano ritornò sano e salvo sulla terraferma. E subito dopo fece costruire il santuario in quella cima isolata e unica che aveva visto da lontano, dalle coste del Golfo di Orosei, perché il Monte di Gonare ha la caratteristica di essere isolato appunto e quindi di potersi intravedere anche da lontano. E poi l'altra caratteristica è che dal Monte di Gonare, nelle giornate chiare, possono vedere in lontananza sia la costa occidentale, il mare di Oristano, sia la costa orientale, appunto quella del Golfo di Orosei. Quello che all'inizio era un piccolo tempio, corrispondente all'attuale presbiterio, nel 1618 fu ampliato e portato alle dimensioni attuali. La devozione viene ricordata dagli storici della Sardegna, sin dal Medioevo e poi nei secoli successivi, una devozione molto sentita. E poi altri momenti importanti della festa e della devozione alla Madonna di Gonare sono la consacrazione nel 1912 del santuario, celebrata dal vescovo di Alghero Ernesto Maria Piovella, vescovo di Alghero, in quanto Sarule, Orani e altri comuni del circondario facevano parte della diocesi catalana sin dal 1504, quando furono spostati in quella diocesi, in quella chiesa, dopo la soppressione della diocesi di Ottana. Un altro momento importante è quello del 1972, l'abbiamo descritto poco fa, quando ci fu l'incoronazione della Vergine, il 28 maggio del 72. La celebrazione fu presieduta dall'arcivescovo di Cagliari del tempo, Monsignor Sebastiano Baggio, davanti a 60.000 fedeli arrivati da tutta la Sardegna con l'ausilio di auto e di pullman, una festa di popolo, una festa della religione che vide anche la partecipazione delle massime autorità politiche dell'isola. Da quell'anno la Madonna di Gonare è stata insignita del titolo della Madonna della Pace proprio perché protegga, diciamo, il territorio, soprattutto da quelli che sono stati spesso i mali sociali, le violenze, i conflitti, quindi questo titolo di Madonna della Pace. Ogni anno, quindi, la festa che rinnova questa devozione, senza che mai questo livello, questa intensità ceda o si riduca. Con queste note sulla festa della Madonna di Gonare, nel Monte della Barbagia, tra i territori di Sarule e di Orani, chiudiamo la rubrica da Radiorama Sound, la rubrica Sardegna in festa, folklore, tradizioni, festive sarde, Francesco Pirisi vi ringrazia per l'ascolto, un caro saluto, a risentirci.